Buonasera, buon venerdì 7 maggio, controllo perché ogni tanto mi confondo pure con tutte queste date. Bentornati, bentrovati alle conversazioni sull'Iran, venerdì, ultimo venerdì di Ramadan, vedremo anche che cosa significa, giornata di Quds, ma questo lo potremo sapere meglio, anzi lo potremmo sapere meglio qualora Davood Abbasi questa sera fosse davvero ospite qui come al solito. Ci sarà o non ci sarà Davood? Ecco, noi volevamo farvi uno scherzo, volevamo fare una cosa, no, Davood purtroppo ci ha ripensato, stasera non gli andava, perché non c'è così, non gli andava. No, invece non è vero, noi non siamo bravi a fare questi scherzi, abbiamo fatto uno una volta, insomma, è riuscito, ma non vogliamo ripeterlo, perché poi non va bene. Intanto salutiamo tutti, ennesima buonasera, Jacopo buonasera, Gattone buonasera, Daniela Zois, viva, finalmente venerdì, buonasera, Lucia buonasera, Mernas buonasera a tutti, senza adesso tirarla troppo per le lunghe, bentornato al nostro Davood Abbasi. Come stai?
Nel nome di Dio, buonasera a tutti, buonasera a te Antonello, buonasera ai nostri amici, mi siete mancati tantissimo, la mia famiglia virtuale. Niente, sono molto molto contento di essere con voi, un abbraccio da lontano, virtuale, non so, con rispetto delle regole a tutti.
Anti-Covid, un abbraccio filtrato.
Sì, perché poi sarebbero tante le regole, anti-Covid, islamiche, non so, cioè vabbè, ok, lasciamo stare. Un abbraccio a tutti e... Bene. Niente.
Allora, io tanto saluto un po' di amici anche nuovi, Irene, Graziella, Carlotta, buonasera Carlotta, Claudio, buonasera Daniela. Ciao Dav, vedi, insomma, Dav, dovremmo
Dave. Sai come il padre dei tre di Chip e Chop, quelli là, no? Si chiamava Dave.
Ah sì? Non mi manca questo. Voi occidentali avete queste cose strane, io non le conosco.
Sì, vabbè. Allora... grazie a me che mi che sei. Tra l'altro ho preso che ho parlato l'altra volta con una giornalista della Rai che diceva che seguiva le dirette, cioè sono rimasto di stucco, no?
Ma qua mica si frigge con l'acqua, sa? Come si dice a Roma.
Certo, stiamo a pettinare le bambole.
Vabbè. Esatto. Allora, anche perché io i pettini non ce n'ho tanti. Per motivi abbastanza prego
detto apposta. Allora facciamo... io mi sono immaginato, no, mentre
sì, dai, come dire dei Depeche Mode, questo è bellissimo. Qui se adesso qui legge la nostra Sara Anderlini, che lei è una groupie, sì, dei Depeche Mode, vediamo se c'è collegata Sara, devi entrare nella cosa, perché lei lo segue ovunque, appunto, lì dei Depeche Mode. Infatti dopo ci canterai anche Personal Jesus questa sera. Prego.
Allora, no, io mi stavo chiedendo che tu, ora all'inizio del programma, come sempre, mi dirai come stai, come va, per rispondere degnamente alla tua domanda, ho pensato, ecco qua, di leggerti anche una piccola poesia.
No, vedi, che stile.
Allora, quindi, dimmelo come stai e io risponderò. Dimmi.
Come stai?
Allo yo ayu hassori ader chasan vano velho kesh oson nemuda val vali uftad mushkel ha. به بوی نافهی که آخر سبازان تره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. Allora, erano esattamente i versi con cui inizia il canzoniere Fez. Vediamo cosa significano, e uh-huh, poi ti diranno anche come sto io.
Io ho pensato subito a Moshkel Ha, cioè, guarda caso, forse sarà il periodo, ma proprio la parola che mi ha colpito di più, poi problemi, vedi. Prego, Befarmoin.
O tu menestrello, porgimi pure la coppa, perché l'amore apparve facile all'inizio, ma poi arrivarono i problemi. Col profumo dell'ombelico di cervo che il vento di Saba sparge da quel suo ciuffo di capelli, la curva dei riccioli della sua chioma nera come hanno riempito di sangue i cuori. la notte oscura, la paura delle onde, il timore dei vortici micidiali. Come possono capire il nostro stato i cuori leggeri che hanno raggiunto la riva?
Beh, volevo fare lo scemo, è troppo bello, per cui non è il caso, è bellissimo comunque.
Tra l'altro è la poesia molto particolare, perché come avrei notato la prima metà del primo verso è in arabo, no?
Infatti non ho capito una mazza.
È in arabo, infatti.
Cioè, capisco che magari insomma farò schifo come parla persiano, però insomma... Prego.
Poesia molto famosa... E niente, secondo me è un po' lo stato d'animo di tutti noi in questo momento, perché l'amore, che era un po' la nostra vita, sembrava facile, però poi sono arrivati i problemi, e niente, la notte oscura, la paura delle onde, il timore, la paura, eccetera, dice il nostro stato non lo possono capire i cuori leggeri che hanno raggiunto la deriva, ormai hanno raggiunto terraferma, e invece noi che siamo in mezzo al mare mosso, pieno di onde, siamo come stiamo. Quelli che hanno raggiunto la deriva, secondo gli interpreti di Hafez, sono coloro che hanno già fatto il vaccino del Covid.
Oh, esatto. è così. Vabbè, è vero, però.
tra l'altro, tra le altre cose, no? Si possono rivedere.
Quindi, le live si possono rivedere, alcune sono state rimosse, credo, per copyright, ma loro sono pochissime. Poi, se tu mi scrivi magari quali erano quelle che insomma non ritrovi, in qualche modo le recuperiamo, dai, spero. Però sì, si trova. Se voi iscrivete al canale YouTube, anzi, bravo che me l'hai detto, perché così io metto qua pure iscrivetevi, come diceva Pannella, perché insomma in qualche modo riceverete le notifiche, riceverete insomma le cose quando pubblico qualcosa. Quindi sì, comunque si può rivedere, se no su Dirus poi si trova tutto. Prego, Daud.
Allora, no, dicevo che ora quelli che sono arrivati alla terraferma sono coloro che hanno fatto il vaccino. Infatti, non so se da voi è così, ora tanto per dire un po' di cose simpatiche, da voi c'è qualcuno che si è travestito da qualcosa per poi fare il vaccino?
Non ce n'ha avuto manco bisogno, probabilmente, nel senso che hanno fatto degli impicci strani e l'hanno fatto, però sai, no, è tutto fatto in base alle categorie, ai codici, quindi no. Perché da voi è successo?
Da noi è successo la cosa un po' simpatica che vi racconto. Cioè, praticamente in una città iraniana, perché dopo il personale sanitario, no, in Iran stanno facendo il vaccino ai netturbini, no? Il sindaco della città ha inserito il suo nome nella lista dei netturbini, no?
Beh, certo, un poverino.
E si è anche travestito, nel senso, si è messo anche, cioè le foto che poi sono uscite del sindaco di Ahvaz,
di Ahvaz, quindi no, ma nemmeno di una città piccola, io pensavo di un paesino piccolo. Ahvaz è una città grande.
Si è travestito da netturbino per poi fare il
vaccino.
Però è successo che quando l'hanno detto, senti, ma tu qua, quando la cosa è venuta praticamente a galla, lui ha detto no, non è come pensate voi, non fidatevi dell'apparenza. È che alcuni questi signori e turbini non si fidavano, dicevano che magari sì, come dice qualcuno dei nostri amici, ci state usando come cavi, eccetera eccetera, sì. E allora dice anch'io l'ho fatto per renderli sicuri, per farli sentire
purello sicuri. Vedi che eroi, no?
E quindi, no, che esatto, poi, sì,
una delle tante balle che dicono qua, no, i Novax, no, perché ti mettono il 5G, sì. Ma sarebbe un incentivo in più a farlo il vaccino, almeno c'è una connessione migliore con questa connessione che fa.
Ma se la mettano dove? Nel sangue?
Ma che insomma, da retta sti scimuniti, si scappati di casa qua in Italia. Sì, cioè tutti ti mettono tipo un chip per cui diventi una specie di antenna vivente, che è fantastico. Tu dici perché l'umanità sta andando così? Te credo. Io ripeto, il più intelligente di tutti in questi 15 mesi è stato il virus. Il virus è nettamente più intelligente di noi. Non secondo, c'è niente
me
da fare.
Secondo me il sindaco di Ahvaz. Comunque, allora,
ma come si chiama? Ti ricordi il nome?
Non lo so. No, perché magari
per cinque mesi si vota pure a Roma.
No, non è che ce l'ho proprio personalmente con lui, però vabbè, abbastanza.
Beh, insomma,
sì, infatti, vabbè, lasciamolo.
Però sai, siccome fra cinque mesi si vota a Roma, magari insomma, sì, se questo signore non c'ha da fare, lo potremmo prendere noi. Insomma, magari sei uno così creativo.
Tu dici che? Magari... Perché.
Si traveste da metropolitana.
No, anche perché quando l'hanno pigliato aveva la risposta pronta. Cioè,
infatti, sì,
ha pensato, secondo
l'ho fatto per voi. Allora... L'ha fatto per voi. In Italia si dice l'Europa che ce lo chiede. Lui invece ha detto: io l'ho fatto per voi, per i poveri nei turbini di Avas. Bravo, bravo.
Senti un po', guarda, visto che non ce la faccio più, allora facciamo. Facciamo un attimo che mandiamo la canzone della settimana, che è molto bella anche la clip, poi torniamo, vi parlo della canzone e perché ve l'abbiamo fatta sentire.
E Ale, e andiamo.
تلخک کفشای لنگه بلنگه میپوشه که هل بلنگه پای راستش میده جفا تا پای چپش بلنگه واسه نونه تا به کارش تو بخندی نمیخندی تو به دلغک نمیخندی
Bene, bene. Allora, prima adesso ci parlerai di questa canzone, di questo video. Io però ricordo che questa sera si gioca, quindi gioco con Dirus, scrivete, e questa sera è stata una cosa completamente nuova, quindi insomma ci tengo anche a farvela vedere. Aspetta che lo faccio meglio questo, cioè un po' più grande questo banner con... No, vabbè, pazienza, non ci sono riuscito, aspetta un momento solo, ecco, lo volevo togliere così, ok, adesso forse lo vediamo meglio, più grande così. Questa sera chi vincerà? Vince niente poco di meno che gli adesivi di Dirus, diciamo qualche adesivo ve lo mando io per posta a breve. Allora, prego Dawood.
Allora, tanto mi auguro che abbiate gradito. Questa è la canzone principale dell'album. Intanto la canzone si intitolava Dal Racche, che vuol dire pagliaccio. È la canzone principale dell'album Nun e Dal Racche, pane e pagliaccio, che secondo i dati del Ministero della Cultura iraniana è l'album di musica pop più venduto di tutti i tempi dell'Iran. Una canzone, un grande successo, in cui praticamente, come forse avrete immaginato, praticamente ora ve lo spiego io se non l'avete immaginato, no, praticamente il cantante dedica una canzone a coloro che cercano di far ridere la gente, ai pagliacci, non so, eccetera, eccetera. Dice che, però, attenzione, che sì, si mettono scarpe strane, fanno cose strane, però giocano, però attenzione che loro hanno anche tante tristezze nel loro cuore, lo fanno per il pane, per guadagnarsi da vivere. È una canzone che era piaciuta tanto, tra l'altro il cantautore è Muhammad Esfahani, che praticamente è uno dei cantanti più amati, diciamo, dell'Iran. Lui è nato nel... mi scordo le date, ecco, è nato nel 66, tra l'altro molto amato. Lui è una sorta di Cristina D'Avena in versione iraniana, vi spiego perché. Perché lui ha iniziato la carriera di cantautore pop cantando, diciamo, le canzoni all'inizio o alla fine di serial televisivi, film e cose varie. Proprio per questo è iniziato a piacere e poi ha iniziato a cantare canzoni pop, eccetera, eccetera. Tra l'altro entra nel vivo della storia iraniana Muhammad Esfahani quando era praticamente un giovane, perché all'arrivo, se tu hai visto il film, se qualcuno dei nostri amici ha visto il video dell'arrivo dell'Imam Khomeini a Teheran nel 1979, sì. Arrivato al cimitero di Behesht e Zahra c'è un bambino legge il Corano. È lui!
Sì, sì,
è
sì, lui. Sì, come no? È Io lui. Ho sempre pensato quella creatura davanti a 3 milioni di persone. No, è impressionante. Guarda, adesso se lo ritrovo ve lo faccio vedere un po', perché è incredibile.
E quindi lui iniziò in realtà, tra l'altro ha cantato bellissime canzoni anche a sfondo religioso sull'Imam Ali, sull'Imam Reza, canzoni tra l'altro sto vedendo molto amate, eccetera, eccetera. Comunque diciamo che è uno dei cantanti pop diciamo importanti dell'Iran. Stasera vi abbiamo fatto sentire il suo più grande successo, che è appunto Nun Dal Racche, il pane e il pagliaccio. Allora,
sto cercando di vedere adesso se trovavo qualche immagine di questo ragazzino che leggeva questa.
Pensavi che fosse così uno a caso, e invece no, vedi che
no, pensare. Allora, perché era impressionante. Cioè, io ho sempre pensato, questo ragazzino che di fronte alla storia, questa cosa, dice, ha avuto una paura terrificante, vedi? Però vabbè.
Allora, tra l'altro, io voglio salutare il nostro amico Michele Marelli e altri amici che sono intenditori di persiano. Eccolo qua. Questa sera, accanto al tuo gioco, io volevo proporre anche il mio. In realtà una nuova rubrica della nostra programmazione del venerdì, che si intitola L'iraniano che andò in Italia, no? La storiella è questa, quella di questa settimana. Il fatto che una volta un iraniano va in Italia, apprende l'italiano, eccetera, ma diciamo che alle prime armi, no? Con l'italiano, E quindi un giorno torna a casa, vede il suo padrone di casa e il padrone di casa lo vede un po' così sottosopra e dice: "E che è successo? Che è successo qualcosa?" L'iraniano risponde così, dice: "Ho mangiato terra ed è uscito mio padre."
Ripeto, qui casca l'asino. E qui casca l'asino.
Ripeto la frase: "Cioè, ho mangiato terra ed è uscito mio padre." Ora voi pensateci un po' cosa vuol dire. L'italiano, il padrone di casa, dice: "Ma che cavolo stai cavolo Però voi pensateci un po', no? Magari poi più avanti, alla fine del programma, vi diciamo cosa vuol dire, no? Però
sai, è interessante questo. Michele Marelli sghignazza.
Ovviamente. Perché se gli iraniani iniziassero a parlare proprio, cioè a tradurre proprio quello che dicono, uscirebbero fuori dei mostri del genere. Però
io ti racconto questa invece, che un'amica raccontava che una volta era a Teheran e doveva riaccompagnare questa amica al Dehoda e voleva dire all'autista del taxi: "Lei non sa dov'è il Dehoda." Però gli disse: "Dehoda mi scena sì." E lei si ricorda, cioè, che vuol dire? Lei conosce, cioè, Dehoda
conosce Dehoda.
Dehoda, che come dire in Italia, conosce Dante, capito? Cioè, come dire, conosce Dante Alighieri. E lei si ricorda l'immagine nello specchietto retrovisore del tassinaro che la guarda e dice: "Ma questa è matta, ma gli sto portando stasera, cioè, che vuole parlare di letteratura stasera?" Che però era fantastico, perché traducendo alla lettera, no, da una lingua all'altra, ovviamente vengono fuori delle cose pazzesche. Comunque,
più avanti diremo cosa vuol dire "ho mangiato terra ed è uscito mio
benissimo
padre", no?
Allora qui Marco ci chiede: "Posso trasmettere tutti i suoi video album singoli? Facciamo radio Teheran libera, facciamo tipo le vecchie radio libere." E qui c'è pure una questione di diritti, non lo so. Ecco qua. Allora, il top è Raghesia
Zopsio Ciubzada. cioè dare legnate al corvo nero, che poi spiegheremo cosa vuol dire. Comunque
il vicino di casa chiama la polizia, forse visto che ha mangiato
la polizia ha chiamato la Digo,
può essere. Vabbè. Oh, mentre qui c'è un'altra cosa, allora, in Italia l'album più venduto di sempre è La vita adesso, quindi di Baglioni. Non lo sapevo veramente, l'album più venduto di sempre, quando ancora si vendevano gli album.
Bello, però
bello, mi ricorda Baglioni. Il mio primo anno di liceo.
Dovremmo fare, Antonello, questo programma anche all'incontrario, cioè nel senso parlo in persiano per gli iraniani.
Lo sai, no? Che me l'hanno detto qualche giorno fa?
Mi
hanno detto:
"Poi magari parliamo in Italia."
Una signora iraniana mi ha detto: "Ma perché fai le cose in italiano che non le sente nessuno?" Cioè, no, vabbè, però non dica così. No, ma una signora persiana. E insomma, no, proprio nessuno, no. Sì, insomma,
questo...
no.
Vabbè. Quattro italiani, vabbè. Signora, sono 60 milioni. Vabbè, lasciamo stare. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo riso troppo, quindi vi facciamo ora vedere qualcosa che vi renderà tristi, soprattutto coloro che sono stati in Iran. Guardiamo il video.
Eccolo qua.
Dure, dure, poste kuha, ye sabure, poste dashta. یه تلایی پشت صحرا های خالی خونه ی ماست اون بره آب اون بره موجای بیتا پشت جنگل های صرفه توی رویا پشت اقیا نوس آبی پشت باقا یه گلابی اون بر با قای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما با پشت ابراز برای دلتنگی ماست، ته جاده های خیسه پشت بارون پشت دریاست. اونه یه ما قصه داره، بال بالو و پسته داره، پشت خنده ها یه گرمش، آدم های خسته داره. خونه یه ما شادی داره، توی حوزاش ماهی داره، کوچه‌هاش توپا.
ecco, si è bloccata qua, però non so perché.
Allora
eh sì, era beh, un po' malinconica,
infatti, che città era?
Che città era? Esfahan. Esatto, Esfejan.
Era la città di Esfahan, abbiamo visto attraverso le diverse parti, le diverse parti belle di questa città, il fiume Zayan Derud, i ponti Siosepole, il ponte delle 33 arcate, il Pole Khaju. Abbiamo visto la piazza Naqsh e Jahan, o detta oggi anche dell'Imam Khomeini, abbiamo visto i monumenti. Era Isfahan oggi, tra l'altro, Antonello.
Ah, proprio oggi?
Esatto, in questi giorni praticamente ci sono delle piogge monsoniche molto violente che in Iran abbastanza insolite anche in questa stagione.
Infatti.
Lampi, tuoni, cose varie e niente. Tra l'altro per via del lockdown la situazione, avete visto, Isfahan vuotissima, mai, io non l'avevo mai vista così vuota, ed è anche questo un po' una situazione malinconica, un po' anche la canzone era scelta così, tant'è vero che questo video oggi è diventato un po' virale tra gli utenti iraniani, e niente, noi l'abbiamo scelto per la nostra diretta di stasera. Guarda, noi eravamo a Isfahan. Sì,
No, perché Michele dice: io non ho ancora visto il fiume attraversare Isfahan.
Nel video si vedeva.
Adesso c'è l'acqua. Io l'ho visto tante volte, sia con l'acqua che senza. Senza fa veramente impressione. Però la prima volta che ci ritornai non c'era l'acqua, era veramente triste. Però prendiamola pure come un segno di speranza, dai, ecco questa. Miriam ci chiede: sapreste anche dirci la canzone e la cantante?
Sai, no, perché la cantante no, sinceramente no, appunto io l'ho sentita su questo video eccetera eccetera, purtroppo no. Allora faremo le nostre ricerche cercando di rispondere. Allora, noi in realtà ora da Isfahan ci vogliamo trasferire a Teheran, no, per parlare di politica un po', delle ultimi fatti e misfatti, no, della settimana, però sai che tu quando parti da Isfahan per raggiungere con la macchina Teheran passi per Qom, no?
Eh sì.
E visto che passi per Qom, noi dobbiamo anche ricordarvi lo sponsor del programma, questo programma che è Persia Viaggi, vi facciamo vedere un po' di cose di Qom, no?
Oh,
vi facciamo vedere... scorrere velocemente.
Guardate che meraviglia,
tappetini, questi sono piccoli di dimensioni di Qom, molto raffinati, e niente,
no, questo siete, no, c'entra interessati? Niente, scusate, oh, mi sono sbagliato,
non ancora,
le faccio rivedere un'altra volta, dai, così, questo è bellissimo, guarda che colori, anche questo qui, Watra e Watra.
Esatto, un po' di tappeti di Qom molto raffinati.
Eccolo qua, Marjan Farsal, titolo Cuneia, guarda che pubblico, guarda, meraviglioso, loro ci fanno il nostro...
Sì, davvero bravissima, sì. grazie.
Ah, saliamo allora, anche Claudio, eccolo qua, il nostro amico.
Claudio, grande amico.
pubblicità subliminale, sai, cioè se io butto lì di russa così,
certo. Comunque siamo passati anche da com, se siete interessati sapete dove trovarci, c'è il sito di Persia Viaggio, potete scrivere lì, c'è mail e tutto. Allora, ma arriviamo a Teheran, dove in queste settimane in cui non c'ero, madonna cosa è successo
tutto.
Casino generale. Ora, al di là che del come si chiama del sindaco di Ahvaz, che è diventato una delle personalità nazionali, però diciamo che a Teheran sono successe di cose. Iniziamo, se tu sei d'accordo, a parlare di oggi, no? Per non andare tanto lontano.
Certo.
Oggi era l'ultimo venerdì del mese di Ramadan e nel 1980 Imam Khomeini, il fondatore della Repubblica Islamica dell'Iran, cosa fece? Dichiarò l'ultimo venerdì del mese di Ramadan come giornata mondiale di Quds o di solidarietà alla Palestina, al popolo palestinese. Quest'anno, giustamente per la pandemia, non ci sono state le solite marce in piazza, ci sono state abusive, se trovate delle foto su internet, sono state persone che, nonostante il divieto proprio abusivo, hanno cercato di fare delle manifestazioni, ma in realtà non erano state autorizzate. Sono state fatte le cerimonie invece via appunto sul web, e c'è stato un importante discorso anche della guida suprema, di cui trovate parti anche sui media italiani. Però ora, per non raccontarvi tutte le tre ore di discorso, il messaggio centrale della guida suprema è stato questo: riproporre il piano famoso proposto anche dall'Iran, che è stato inserito anche nei documenti dell'ONU come soluzione del problema palestinese, cioè la soluzione che propone l'Iran, quale sarebbe in realtà. Sarebbe che la comunità internazionale, le Nazioni Unite, comunque un ente diciamo imparziale, non praticamente
nel governo di Israele, ovviamente
l'entità certo, al potere lì, no, la comunità internazionale organizzi un referendum facendo votare tutti, cristiani, ebrei, musulmani, non so, bianchi, neri, acqua, tutti quelli che ci sono, fare votare, ma giustamente far votare anche i profughi che sono stati buttati fuori con la forza, quelli che stanno, milioni di persone che stanno nei campi profughi divisi tra Libano, Giordania, eccetera, eccetera, far votare tutti in un referendum per decidere il tipo di governo, l'ordinamento politico di uno Stato unico, che ora poi lo possiamo chiamare come vogliamo, e poi deciso l'ordinamento politico che si vogliono dare, che se vogliono, non so, dopo aver scelto quindi questo governo, quel governo si metterebbe poi a organizzare tutto, il ritorno dei profughi, non so, fare altro, eccetera, eccetera. Questa praticamente è la proposta dell'Iran. E la guida suprema ha detto che ha invitato praticamente il mondo islamico a sostenere i palestinesi a resistere e lottare fino a raggiungere praticamente questo obiettivo, cioè indurre praticamente Israele ad accettare questa soluzione che, secondo gli iraniani, è una soluzione democratica. Ora poi, democratica non è, va bene, non va bene, eccetera, però io vi sto spiegando quello che ha detto Khamenei, anche perché andando a vedere sempre sui carissimi media italiani, non è che questo ve lo spieghino, no? Cioè questo non ve lo spiegano proprio, a essere molto precisi, non viene proprio detto, no? Cioè non si parla assolutamente di referendum, eccetera, mentre era invece quello a cui voleva arrivare con tutto questo discorso. Tra l'altro, come sempre, vi ricordo che ci sono su Instagram, su Facebook, su Twitter, eccetera, eccetera, sulle diverse piattaforme, anche le pagine in italiano della Guida Suprema. Quindi se siete interessati e volete approfondire, potete andare a farlo.
Bene, bene.
Ma
Ma?
Se non ci sono, non ci sono domande qua, e quindi andiamo avanti.
Ma quindi non è una proposta sulla questione dell'occupazione del 67, si propone sostanzialmente un ritorno al 48.
Esattamente,
sì,
esattamente.
Perché c'è la questione dei profughi, che è una del ritorno dei profughi, che è una delle questioni proprio più, come dire, più spinose di tutto, perché chiaramente si parla di un...
Sì, la posizione ufficiale dell'Iran è questa, il fatto che non riconosce la fondazione dello Stato di Israele, non riconosce l'esistenza di questo Stato, cioè dice che non è legale, e quindi dice che sarà legale quando tutti gli abitanti della Palestina avranno raggiunto un accordo, avranno votato qualcosa, non che metà votino e metà no. E infatti sempre ad opera dei media iraniani la situazione lì viene molte volte paragonata a quella dell'apartheid sudafricana, quella vecchia che grazie al cielo poi si risolse. Allora, andiamo a...
Qui ci sono, insomma, un po' di opinioni dei nostri amici,
esatto,
sì.
Esatto.
Ma in sostanza è questo, ed è uno dei motivi per cui, insomma, le cose si sono incagliate lì, perché chiaramente sono delle situazioni che difficilmente lascerebbero poi nell'equilibrio attuale Israele, che ricordiamo sempre negli ultimi 25 anni ha avuto anche uno sconvolgimento proprio della sua componente demografica con l'arrivo poi degli ebrei russi dopo la fine del comunismo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non succederà mai, e purtroppo questo dovremmo vedere che cosa è. Certo che dall'altra parte mi sembra che ci sia una totale assenza di proposte decenti, perché
allora,
ovviamente, insomma,
però
il fatto di...
Rispondendo a Michele, devo dire che, cioè, perlomeno la guida suprema, ascoltavo, è seriamente convinta che invece succederà. Anzi, sia lui che, tra l'altro, poi Nasrallah, che è il leader libanese,
Hezbollah.
Leader di Hezbollah libanese, ha detto che questa cosa è vicina. Quindi, vabbè, io riferisco ora, poi questi sono pareri diversi. Allora, io però vorrei parlare anche un pochettino anche di questa famosa questione, questo famoso valzer, dico valzer perché negoziati su a Vienna, no? Forse a Napoli,
certo.
direi la tarantella. No, infatti. Questo famoso valzer viennese che continua, che è quello dei negoziati, no? Il fatto che ci sono delle dichiarazioni dell'ultima ora, io stavo vedendo un diplomatico statunitense presente ai negoziati, coperto dall'anonimato, che non ha voluto dire alle agenzie il suo nome, vabbè raga, così si presentano, non è colpa mia, ha detto che praticamente i negoziati vanno bene, ci sono dei progressi, e nelle prossime settimane ci potrebbe essere già un ritorno praticamente all'attuazione degli accordi nucleari firmati dal vecchio Obama, diciamo, nel 2015. Però la questione...
E dove sono stati firmati quegli accordi?
Dove vennero firmati?
A Vienna, appunto.
A Vienna, sempre.
Allora...
Però attenzione, perché contemporaneamente il vice ministro degli esteri iraniano, che si chiama Araghchi, che poi giustamente col casino che è successo a Zarif, probabilmente è andato lui proprio per questo. Allora, il vice ministro degli esteri iraniano Araghchi, che è presente, che sta a Vienna, ha detto che sì, dopo un periodo di pausa le delegazioni sono tornate, hanno ripreso a lavorare con nuova energia. Visto che iraniani e americani non si parlano direttamente, ha detto che ciò che ci raccontano degli americani è che anche loro vorrebbero rimettere in atto questa, diciamo, questo accordo, però non si sa se poi riusciremo a farlo o no. Io leggevo anche le dichiarazioni della delegazione cinese e russa, che dicevano che perlomeno ora si sa quali sono le divergenze. Le divergenze sono sempre quelle che erano, nel senso che praticamente gli americani vorrebbero una cosa molto graduale, e tra l'altro vorrebbero che fosse l'Iran a iniziare a ritornare ai suoi impegni e dire magari poi vediamo noi togliamo le sanzioni. Invece l'Iran vuole tolte le sanzioni. Pare ora che gli americani hanno anche accettato di togliere alcune delle sanzioni, qualcuna così dice questa la levo, questa no, questa sì e vai. E però alla fine, esatto, la margherita, cose varie, però gli iraniani dicono no, facciamo le cose come Dio comanda, se le togliete noi torniamo a rispettare gli impegni, se non le togliete, non le togliete ragazzi, decidetevi.
Un po', chiami prima tu o chiamo io? Attacca tu, no, attacco io.
Esatto, chiami prima, sì.
vabbè, sono ragazzi, dai, che dobbiamo fare?
Esatto. Comunque, devo dire che c'è, secondo me, nell'aria anche una voglia di raggiungere l'accordo in extremis, o se non l'accordo, uno straccio di risultato, sì, prima delle prossime elezioni, soprattutto ecco, da parte, diciamo, della delegazione iraniana, non che poi si possa a qualsiasi costo, però giustamente dicono raggiungere un qualcosa prima delle elezioni presidenziali in Iran, perché come abbiamo detto molte volte in questo programma, chiaramente se la situazione rimane questa, diciamo che entreranno perlomeno nelle elezioni molto sfavoriti i riformisti, che sono attualmente al potere anche per via, diciamo, delle questioni economiche, tutto quello che ha portato il coronavirus, eccetera, eccetera, diciamo che si trovano in una posizione decisamente svantaggiata. Non è che in Iran non ci sono ancora, sai, quei bellissimi exit poll o che ne so, i sondaggi che fanno da voi in questo momento, certo, per dire che ne so, la Lega a quanti per cento sta, Fratelli d'Italia o i 5 Stelle, non c'è questo, però... Però in base alla sensazione generale è che i riformisti, che hanno anche avuto, dai, le loro colpe, non sono proprio avvantaggiati, no, in questo diciamo inizio perlomeno di campagna elettorale, considerando che poi si vota tra poco più di un mese.
18 giugno, è il 18 giugno.
Allora,
tra l'altro, diciamo, l'apertura giugno, delle,
non ho sbagliato,
delle candidature sarà la settimana prossima, se non sbaglio, o fra due?
Fra due, credo, però comunque saremo sempre con voi a parlare di questo.
Questo è sicuro.
E facciamo anche un po' il toto candidati, no?
Ecco, bene.
Non si può fare, se no avremmo fatto la schedina, sai, con i candidati, certo, 1x2, così. Allora, finora ci sono in ballo nomi di cui magari abbiamo anche già parlato. C'è per il fronte conservatore, diciamo, l'ex responsabile del settore ingegneristico dei Pasdaran, che è Said Mohammad, quello che era piaciuto anche alle signore del gruppo, sì, no? Che dicevano che era carino. Mm-hmm. Poi c'abbiamo Ali Larijani, che è ex direttore della radio televisione di Stato e anche ex presidente del Parlamento, tra l'altro è stato anche capo negoziatore nucleare per un periodo. Larijani, che non è ancora ufficialmente candidato, ma pare che sia un nome che è molto chiacchierato nei corridoi del potere, usiamo termini così dei giornalisti.
Che è una vita pure, che penso abbia ricoperto tantissimi incarichi diversi, dal ministro della cultura, esatto, a quello appunto capo negoziatore sul nucleare, esatto, speaker del Parlamento, e anche politicamente diciamo che si è mosso passando decisamente da una posizione conservatrice, sì, a una vicina a Rouhani, perché da presidente
ma
del Parlamento
è comunque molto diciamo di centro, no?
Sì, è un democristiano islamico, insomma.
Guarda, mi hai tolto le parole di bocca. Allora, quindi
sai che tanti anni fa feci questa battuta, non mi ricordo se era l'intervista o altro, cioè alla fine il paradosso per la Repubblica Islamica sarebbe morire democristiani, un po' perché alla fine c'era questo spirito del volemos e bene, insomma, tutti quanti più o meno sulla stessa fazione, però è un po', sì, è un po' un Doroteo islamico, dai, mettiamola così, però allora, è anche abile.
E quindi rispondendo Prego. Alla domanda di Marco Giuseppe Toma, che ci dice oltre a conservatori e riformisti ci sono anche altri schieramenti, sì, forse c'è anche questa cosa, diciamo, proprio non proprio dei due schieramenti, qualcosa di ibrido, per dire, usare un termine così particolare. Allora, poi ci abbiamo forse la candidatura di Saeed Jalili, che è un ex negoziatore mm-hmm. nucleare decisamente, diciamo, conservatore, proprio uno tutto d'un pezzo. E poi continuiamo a chiederci anche se non sappiamo se parteciperà il capo del potere giudiziario Reisi, che però dovrebbe dare le dimissioni appunto
da capo del potere giudiziario, perché la Costituzione prevede esattamente questo, che non possa essere ricoprito,
plenipotenziario così.
Per cui uno potrebbe pure pensare chi glielo fa fare a rinunciare a una carica certa per andare, no, insomma, anche se comunque poi bisognerà vedere quello che succede nel frattempo.
Meglio nuovo oggi, vabbè. Allora, e poi...
però tanto ricordiamo che Raisi è stato già candidato contro Rohani nel 2017, fu il candidato, diciamo.
Però voglio dire che è vero che è stato sconfitto, però ha ottenuto sempre 16 milioni di voti, no?
No, quindi, ma poi in questi anni ha anche guidato, insomma, un'opposizione. Ricordo sempre nel primo anno di presidenza Rohani, del secondo mandato, ci fu anche, insomma, un'opposizione molto forte.
Tra l'altro lui al potere giudiziario ha condotto una lotta, secondo me, diciamo, lodevole, no? Contro casi di corruzione proprio all'interno dei ranghi del governo, quindi diciamo che corruzione economica soprattutto, quindi diciamo che è un personaggio abbastanza amato, cioè candidandosi avrebbe buone chance, secondo me,
Di
essere eletto. Sì.
Anche quel rapper che fece la campagna elettorale per lui...
Esatto.
Tutti i tatuaggi che stava a fianco a lui, gli spiegavo il significato dei tatuaggi già nel 2017. Questo sì, comunque ricordo che quello fu un caso, uno scandalo anche piuttosto grande, insomma, che coinvolgeva le banche e alcune, insomma, degli istituti di credito pure più importanti in Iran. Fu un momento un po' turbolento, sicuramente.
Ma il momento che tutti state aspettando,
io c'ho uno scoop. C'ho uno scoop, perché tu hai detto questi nomi. Io in realtà non ho un nome da proporre, però anch'io ho le mie fonti. Sai, insomma, dopo un po' di anni, anch'io dall'Iran mi arrivano un po' di fonti. Non ho il nome, ma ho la foto di un possibile candidato. Io la faccio vedere. Non so,
vediamo.
se potrebbe essere lui, così mi è arrivata questa foto.
Io, però, non farmi ste cose, però.
Vabbè. Ma pare che potrebbe essere, non lo so.
Ragazzi, io non c'entro, comunque.
questa me l'ha fatta un amico iraniano una volta.
Dai. Allora, no, però io sapevo che i nostri amici sono Monelli, lo so. Cosa stanno aspettando, secondo me? Stanno aspettando che parliamo anche di Zarif, no? Quello che ha fatto proprio un trambusto pazzesco, no? Allora, che cosa è successo su Zarif? Vediamo, tra l'altro, ragazzi, se avete domande fatecele, così.
Sì.
Contribuite a rendere bello vivo il programma. Allora,
già ho preso, diciamo, un voto. Ho già preso un voto, comunque.
No, diciamo che il ministro degli esteri iraniano ha condotto un'intervista di 7 ore, tra l'altro, con un economista e giornalista che si chiama Said Leilaz. Eccolo qua, salutiamo anche Mohsen. E praticamente poi questa non si sa ancora come. Un 3 ore di questa intervista audio sono stati diffusi, no? E praticamente in questo audio il ministro degli esteri, audio che comunque era una cosa riservata, no? Quindi lui praticamente un attimino mette da parte la cautela diplomatica e inizia, diciamo, a esprimersi un po' i suoi pareri personali che diciamo hanno suscitato un po' anche le polemiche, eccetera eccetera, anche perché pare che l'ha detto lui non fosse comunque non fosse tanto felice o contento di un'altra sorta, diciamo, di politica estera che portano avanti anche altri enti all'interno del sistema del governo iraniano, eccetera, eccetera, della Repubblica Islamica. Quindi praticamente soprattutto ha tirato in ballo, anche perché poi le parti diffuse dell'intervista non erano tagliate, tagliuzzate, no? Cioè non si capiva il discorso, certo, intero, però per come sono state diffuse, anche da un canale nemico, dichiaratamente nemico dell'Iran, che è Iran International, che è un canale satellitare, sponsorizzato, finanziato dall'Arabia Saudita, quindi non è che sia proprio amico dell'Iran,
certo.
Almeno nella versione, diciamo, tagliuzzata, aggiustata, si vedeva che era stata manipolata da loro. Si apprende che Zarif non era soddisfatto di alcune azioni condotte, ahimè, dall'ormai martire generale Soleimani, no? Cosa che non è piaciuta, perlomeno se possiamo dire, non è piaciuta alla maggior parte degli iraniani, no? Nel senso, anche perché semplicemente dice, vabbè, Soleimani, poveraccio, è morto, cioè non è vivo per difendersi, quindi... Però in realtà, poi andando a capire bene cosa ha detto Zarif, non è che lui avesse proprio criticato come poi avevano fatto sembrare, perché tu prendendo un discorso di 7 ore, ricavandone, sì, tre, certo, ore, mettendo uno accanto all'altro le parti che vuoi tu, puoi far sembrare tutta un'altra cosa, no?
Certo.
E quindi ora c'erano diverse teorie, il fatto che magari forse sono gli oppositori di Zarif, forse Zarif, perché non lo sappiamo, forse Zarif si vuole candidare alle presidenziali, hanno cercato di bruciarlo in anticipo perché è anche magari popolare pure lui tra gli iraniani. Altri dicono no, era proprio forse un'idea per incrementare la sua popolarità, perché poi non capisco come avrebbe potuto, però vabbè, i pareri sono questi. Ci sono diverse teorie su probabili cospirazioni pro o contro Zarif, però la questione è che questa cosa, diciamo, che non è tanto piaciuta. Alla fine si è risolta così. Zarif, sulla sua pagina Instagram, se non sbaglio, ha detto che era dispiaciuto dalle reazioni create, non intendeva chiaramente quello che magari si è appreso, e tra l'altro il governo ha detto che, ma se tutti sono d'accordo, può pubblicare tutte le 7 ore, così uno,
certo,
se qualcuno se vuole, ascolta. Però gli iraniani hanno detto vabbè, anche no,
anche no, insomma, 7 ore, ma anche no, grazie.
7 ore di intervista, come si dice, vabbè, lasciamo stare, ti prendiamo per parola,
prendiamo di parola.
Sì,
però sai, io l'altro giorno ho sentito il discorso di, cioè non l'ho sentito tutto, ho letto insomma anche delle interpretazioni, mi ha colpito di come Khamenei abbia commentato questa vicenda, ovviamente nel discorso pubblico. Mi ha colpito perché il tono non era un tono, duro nei confronti di Zarif. Era un tono, in qualche passaggio addirittura sembrava comprensivo, cioè sembrava come dire sì, è un errore, cioè nel senso facciamo attenzione perché queste cose fanno comodo al nostro nemico.
No,
non
anche,
so come dire.
Anche perché quel davvero un farabutto questo signore, perché Mike Pompeo, il giorno in cui, per questo poi alcuni hanno pensato che sia tutto tutta una macchinazione, certo. Mike Pompeo, che insieme a Trump è tra coloro che ha ordinato l'assassinio, diciamo, l'attentato terroristico contro Soleimani, il giorno stesso della diffusione di questo audio ha detto avete visto che pure Zarif ha dato ragione,
esatto,
a noi, mentre no, non è assolutamente vero,
no,
che aveva dato ragione. Infatti anche Khamenei ha detto attenzione, non facciamo in modo che poi magari qualcuno pensi che stiamo dando ragione al nemico, no?
Certo,
diciamo che questa è un po' la cosa che era accaduta. Comunque, raga, cioè, 3 ore di 7 ore, 3 ore di discorso. Io qualche volta voglio mandare un video ad Antonello sopra i 25 mega, non lo manda via email. Ma come, raga, 3 ore, 7 ore, attenzione, sì, ma insomma, che fa? Che combinate lì?
Infatti, a meno che sai, queste sono
un altro mm-hmm. gruppo di analisti politici, cioè, chi ci voleva comunque che questa cosa è, non è vero che è trapelata, l'hanno fatta trapelare, eccetera, eccetera, e comunque ci sono delle teorie infinite, quindi comunque diciamo che è finita così, come abbiamo detto.
Chissà, intanto allora, vediamo che succede, se si candiderà o meno, magari se poi si candiderà qualche giorno prima uscirà anche un'altra clip, un altro estratto del un classico questo nella politica, no? Passai, da noi ogni tanto, almeno fino a qualche anno fa, emergevano ancora il memoriale Moro quando era prigioniero delle Brigate Rosse. Ogni tanto, dopo tanti anni, riemergevano brani di lettere, memoriale che era stato nascosto, che era stato tagliato, che era stato, vabbè, insomma.
Comunque, allora. Vabbè, pace all'anima sua pure, poveraccio. Allora, senti un po', io vediamo, abbiamo tempo o non
c'è
abbiamo
tutto
tempo?
Il tempo? No, abbiamo tempo, ah, abbiamo tempo, dai.
Allora, vediamo anche la galleria di foto. Certamente. Della settimana, che praticamente
adesso arriva, che l'ultima era aspetta, la galleria di foto della settimana, eccola qua, la apriamo subito e la facciamo vedere. Ah sì, era quella di prima. Allora, dove? Scusami, è un momento solo di pazienza perché allora, avevo aperto le altre cose.
Mentre tu apri, sì. Allora, ma la signora svizzera che dice Daniela, che era anche un'impiegata dell'ambasciata svizzera a Teheran, ma non è stata uccisa, cioè, come lo sai che è stata uccisa? Perché hanno detto che è caduta dalla finestra del suo appartamento, però non si sa se si è buttata lei, se si è suicidata, se è stata uccisa, eccetera. Non sappiamo ancora nulla, quindi... Ora uccisa, non lo so, cioè io so la versione ufficiale, quella della polizia ha detto ancora non possiamo escludere nulla, però sì, la diplomatica svizzera ha perso la vita la settimana scorsa in Iran. Allora, è stata trovata sotto casa sua, caduta dalla finestra del balcone.
Dal 16° piano, insomma, quindi... Ecco, io ho questo come galleria di foto della settimana, ho questo link qua. Sai che mi sa che forse sì. Mi hai mandato... È questo? È quello giusto?
Sì, sì, è quello giusto. Se scendi, okay. Sotto c'è solo le foto, scendi.
Allora, eccole qua, aspetta, non le centro.
Eccole qua, vedi un po', ci abbiamo fatto.
Eccolo. Allora, clicchiamo sopra, eccole qui.
Allora, che cosa è successo? Ora voi sarete proprio contentissimi, ma che cos'è questo? Allora, qua siamo, tra l'altro questo è un bellissimo caravanserraglio che si trova in uno dei paesini vicino Isfahan, che si chiama Varzaneh, no? Un paesino, diciamo, che è, cioè, non è, Varzaneh, praticamente non ci andava nessuno, manco sparato, e questo signore, vabbè, scusa, questo signore molto simpatico, lo vedete col suo bu, eccetera, eccetera, gli è venuta in mente questa cosa, cioè non è, ha deciso di aprire ai turisti, diciamo, il suo pozzo. Infatti lui prende, usa il signor bue praticamente per tirare la fune e prendere l'acqua dal pozzo, come ora vedremo, ma diciamo che la particolarità di questa cosa è questa, che il bue si muove solo quando lui canta, no? E quindi praticamente la gente, vedi, ha organizzato una casa del tè, lì la gente sta a prendere il tè, e niente, fa vedere a tutti questa cosa, quando lui canta, si mette a cantare, dicono che abbia anche una bella voce, e entra in funzione, diciamo, il martingegno, che sarebbe il bue, e praticamente prende l'acqua dal pozzo, acqua con cui molto buona, con cui poi lui fa il tè per diciamo gli ospiti, eccetera, eccetera, ed è diventata una piccola attrazione turistica in questo villaggio di Varzaneh.
Bello.
Non so, perché a me piacciono certe volte queste cose, mi dovrete perdonare.
No, beh, allora... ma poi è bello, il posto tra l'altro è bellissimo, questo Gran Serraglio è bellissimo.
Sì, ma perché, ma che vuol dire Mancoligani?
Mancoligani, no, non so a cosa ti riferisci, Michele, perché Mancoligani? Oh. Ah no, oh. Chi non ci voleva andare nessuno. In questo... Mancoligani, abbiamo un motivo per andare a Varzanè, ci voglio andare, ecco qua, quindi il prossimo, quando è qui casca l'asino, c'è cioè il gancio.
Ah, ma dovevamo andare
allora. Quando ci si potrà andare in Iran? Guarda, sarebbe bello andare a Varzanè.
Secondo, vorrei fare un annuncio speciale per stasera. Secondo fonti che hanno chiesto l'anonimato, coperte dall'anonimato, presenti diciamo all'interno dell'ente iraniana per il turismo, che è diventato ministero tra l'altro ultimamente, pare che a luglio l'Iran riprenderà, abbia la volontà inshallah di ridare i visti turistici praticamente per l'Iran, quindi stiamo, come diceva Fez all'inizio, stiamo in mezzo al mare in tempesta, sperando che questo sia diciamo una promessa veritiera, magari lo sa Mohsen che ce lo può confermare, lui è uno dei boss praticamente. E niente,
è lui la fonte, no
lui, non c'è, no, non è lui,
no non c'è, no,
speriamo che sia comunque una voce che si verificherà inshallah. E niente, se sarà così, chiaramente come io e Antonello con Persia Viaggi, come sempre, saremo a vostra disposizione per organizzare diciamo viaggi in Iran. Sì, chiaramente penseranno anche a tutte le questioni diciamo di salute eccetera eccetera, e andiamo per via della pandemia. Bene. Allora, questa altra
Mosen Dacher visto, no vabbè, poraccio Mosen
Dacher visto.
Qua ci stiamo allargando, guarda, qua proprio non c'è più Dacher visto. Questa è bellissima, rimarrà nella storia di queste Mosen Dacher visto. No, ma la cosa bella, sai qual è? Che Antonella, sì, secondo te da dove scrive?
Antonella scrive,
visto
da...
che scrive da Cervisto,
scrive da Milano,
esatto, so. Bravo, però è un tipico milanese stretto, Mosen da Cervisto, questo è
perfetto.
Vabbè, comunque invece allora, c'è un'altra notizia, una notiziola piccola, sì, sai che sarà la Roma. Dimmi. Ha annunciato Mourinho per l'anno prossimo e si fa il nome,
che colpo.
Fa il nome di un giocatore che se dovesse veramente venire alla Roma, io ho già detto l'anno prossimo faccio
tutta
un fioretto.
Tutta la popolazione dell'Iran diverrebbe sostenitrice della Roma.
Io qui lo dico davanti, proprio tipo come faccio Ramadan pure io come fioretto. No, ma è una cosa seria, veramente. Se venisse, che per me sarebbe il coronamento di un sogno, un giocatore iraniano che gioca nella Roma. È fatta, è finita. Benissimo.
Si parla di Sardar Azmoun, di cui ti abbiamo fatto vedere anche i gol qualche volta. Per via dei suoi gol, tra l'altro, alcune dirette...
hanno bloccato tutto.
Esatto, per via...
La rimaccia sua, mi ha fatto bloccare... No, poraccio, non c'entra niente.
Perché il gol l'aveva fatto con lo Zenit al Bayern Monaco in Champions League, hanno detto, no, non si può, perché l'ha fatto vedere. Comunque...
Mi hanno bloccato tutto. Vabbè, però se allora viene, saremmo contenti, dai. Ma anche perché comunque... insomma sarebbe un bel giocatore, e poi comunque i calciatori anche, insomma è bello quando gli sportivi stanno in altri paesi, perché portano sempre, fanno un po' da ambasciatori sempre, no? Qui per esempio, esatto, abbiamo avuto, esatto, un grande giocatore, due giocatori di pallavolo iraniani molto forti qui in Italia, uno di questi era Maruf, tra l'altro è un mio idolo, secondo me il palleggiatore più geniale della storia della pallavolo, almeno come lo do io, perché sembra sempre che non giochi, ma poi ti esce, fa delle cose fantastiche.
No, è molto intelligente. Allora, senti, noi rispondiamo, dica, un po' a qualcuno, nessuno è riuscito a indovinare però cosa vuol dire.
È vero,
ho mangiato ho mangiato terra ed è uscito mio padre, no?
Allora, ma infatti cosa qua... vediamo. Antonella Michele batte, però Antonella, tu che studi persiano, cosa vuol dire? Ho mangiato terra...
Come?
Grazie. No, qui ci vuole bene, forse ti vuole bene, fratello.
Vabbè, no, questo, vabbè, grazie. Chi è il fratello? Fratello è Mohsen, credo. cioè, vuol visto, so, pure Mary.
Ah, vuole visto, pure Mary. Anzi, sai che facciamo? La prossima volta il gioco, faccio la ruota, chi vince vince il visto.
No,
una cosa crudele proprio.
Il visto con la ruota.
Proprio da stronzi, cioè, capito?
Vabbè.
No, va bene.
Allora,
vabbè, dai, però nessuno che si butta qua, dai, su. Chi studia persiano? Vabbè, Michele no, perché è troppo
Michele
favorito.
Michele lo sa,
troppo...
secondo me.
Michele lo sa, sì, però altri... qualcun altro... Dai, perché il padre rappresenta le radici? No. Giuliana, con Mourinho, no, già teniamo... dai, esatto.
Dai.
C'è Scagnano.
No, ma che cosa intendeva dire l'iraniano che era tornato da fuori, che era un po' scomposto, eccetera? Che dice, che è successo? Cosa gli era
Kurdam.
Successo?
Ho mandato, che vuol dire Zamin Kurdam?
Cioè, dai, lo so, qualcuno ho mandato terra ed è uscito mio padre. Cosa vuol dire? Cosa intendeva dire questo qua? Allora, lo diciamo? Lo diciamo.
Dai, diciamo. Dai,
no, perché da noi si dice, come dice Antonello, Zamin Kurdam, quando sono caduto per terra, no? Si dice così, Zamin Kurdam, no? Che tradotto ora letteralmente vorrebbe dire ho mangiato
a terra.
Ho mangiato terra, no? E poi perché quando ti succede qualcosa di difficilissimo, una grande sofferenza, eccetera, perché si credeva, almeno nell'immaginario persiano, che tu in quei momenti difficili ricordi la famiglia, il padre, la madre, cioè si dice anche della madre, dice, e quindi Pedaresh Daruma, cioè è uscito suo padre, no? Nel senso che lui era talmente dolorosa la caduta che si è ricordato, diciamo, di...
Sì,
sì, sì. Di tutta la sua famiglia.
Sì, vabbè, un po' come da noi si dice, quando piove tanto e viene giù la Madonna, no? Cioè, nel senso, sono quelle espressioni, insomma, un po' così, però vabbè, peccato, okay. Nessuno. Soprattutto la prima pensavo che la sapessero.
E quindi l'iraniano voleva semplicemente dire che era caduto per terra in malo modo e che si era fatto tanto male, no? Quindi se avete magari un vicino di casa iraniano
che dice così, non guardatelo riuscite, male.
Vabbè, sì, no, riuscite a capirlo un po' meglio.
Non chiamate la neuro, non è lui che non,
però,
non è che però
non,
è
era una, non era una situazione inventata da me, infatti era una cosa effettivamente accaduta negli anni '80. Infatti il padrone di casa, ripeto, che era rimasto esterefatto, dicendo, io non capisco proprio cosa.
Beh, d'altra parte è così.
Vabbè. Ci sono, sì, bravo, delle cose. Marco, che dice da noi,
ho visto
ha visto le stelle, esatto, e invece sì, da noi si dice che ha visto la madre o il padre, eccetera. Senti,
bene,
diciamo
bene.
Che abbiamo detto tutto e quindi andiamo alla ruota della
fortuna. Andiamo alla ruota della fortuna, allora io prima di fare la ruota della fortuna vi ricordo... Vabbè, facciamo, giochiamo prima, va, anzi che è meglio, va, così poi dopo, sì, proprio dopo dico quello che devo dire dopo. E non li facciamo aspettare oltre perché l'ora è tarda. Allora, vediamo qui, condividiamo il nostro, vedi qua come siamo, nel frattempo siamo attrezzati. Allora, tutti pronti? Ricordo che si vincono gli adesivi di Dirus e andiamo. Vediamo chi vince stasera. Tra.
No, ma non è più con la ruota, è così,
no, qui queste sono le facce, perché così non devo ricopiarle io, insomma, per fortuna.
Ah, è nuova.
Cristina Spinardi, Watra, allora. Ha vinto lei. Allora, Cristina, anzi, sai che facciamo? Visto che mi sento stasera, facciamo un altro giro di ruota. Ti è? Crepi l'avarizia. Un altro, allora, uno è Cristina Spinardi. Aspetta, me lo segno perché sennò poi mi dimentico. Cristina Spinardi, mi raccomando, Cristina, mandami un messaggio così perché mi devi dare un indirizzo di posta per spedirti. Non credo che tu stia a Roma, se no troviamo anche il modo per darteli a mano. Via. C'è un altro giro di ruota, come diceva qualcuno. Pensa se riesce una tolta Cristina Spinardi. Cioè, che il sistema dovrebbe escluderlo.
No, infatti,
Cristina Bianciardi, tutti Cristina. Ah, Cristina Perfetto. Bianciardi, è lì, è fatta, è lì. Eccole qua. Allora, bene. Io direi che, insomma, siamo contenti anche stasera. Abbiamo... sì. Cristina, accidenti, grazie, solo un visto sarebbe stato meglio. No, ma il problema non è tanto il visto, il problema è quando ti aprono e averci imparato un vaccino, non so se tu già ce l'hai avuto. Pensa a una cosa ancora più infame, fare giocarsi i vaccini. Tanto ci arriveremo. ci facciamo sponsorizzare dall'AstraZeneca. Bellissimo, fantastico. Oh, grazie, prego, prego. Mi piaceva di più la ruota, lo so, però figlio mio, io siccome la ruota dovevo copiarmi io tutti i vostri hashtag e buttarli dentro StreamYard inaugurato la settimana prossima, questo strumento, e lo faccio così, abbiate pietà di me. Bene, allora, prima di salutarci,
nel senso che quando lo facevi a mano usciva tuo padre, no, per dirlo,
esatto, io potevo farlo apposta, quindi potevo manovravo. E quindi giustamente, no, a parte gli scherzi, io vi ricordo invece l'appuntamento di domenica sera, quando io andrò avanti con la lunga storia dei presidenti iraniani, e domenica sera è la volta di
Ali Akbar
Hashemi Rafsanjani, lo squalo, Cusè, insomma, poi vi diremo anche perché Cusè.
Buonanima
di Rafsanjani, personaggio importantissimo. Personaggio importantissimo nella storia della Repubblica Islamica, assolutamente centrale. Allora, Davuto, noi invece ci vediamo nel riprossimo.
Inshallah, se Dio vuole, mi raccomando, inshallah, tante buone cose a tutti, e soprattutto inshallah, comunque, anche per dirla
inshallah,
in rima, inshallah. Con la vita andateci, prendetela alla leggera, va bene?
Alla leggera, che tanto... Non ne vale la pena, questo no, scherzo. Allora, diamo un po' di saluti. Grazie a tutti quanti italiani, sono tantissime le persone, veramente grazie, comunque sempre meravigliosi e simpaticissimi. Bravo, questo dovremmo stamparlo, questa cosa sotto, lo mettiamo veramente come suo zerbino di casa, lo metto, quindi insomma, buonanotte Claudio, buonanotte a tutti, grazie per essere stati con noi, ci vediamo prestissimo con Davuto, ci vediamo settimana prossima, buona serata a tutti,
ciao ragazzi.